Davide, sono noi che si queste cose fanno.
Ti ricordi che la teniamo d'occhio?
Dicevo, questa, se può ferire, no? Dice qui, una delle correnti della tradizione medievale considerava Parmenide, filosofo greco vissuto in Egitto, non è vissuto in Egitto ma non importa, è siciliano, nel V secolo a.C., vero? L'inventore della logica, cioè di un'argomentazione stricta razionale. Si tratta di una leggenda, insomma. Ma è certo che nell'antichità greca ci furono tanti illustri logici, Aristotele, Teofrasto, Crisippo, Galeno, Alessandro di Afrodisia. Anche ci furono addirittura scuole di logica, scuola megaro-stoica, filosofi e scuole che ebbero un grande influsso nel Medioevo. Il mondo filosofico-culturale del Medioevo è dovuto particolarmente ad alcuni logici e grammatici latini che hanno trasmesso la dottrina greca nella cultura intellettuale latina, primo tra loro Cicerone, che ha tradotto i termini tecnici della logica greca in latino e, benché la sua proposta non sempre sia stata definitivamente accolta dagli autori posteriori, il suo tentativo ha segnato il primo passo verso la ricezione della dottrina logica greca. Nel secondo secolo Lucio Apuleio, nel suo De Filosofia Razionali, presenta brevemente la dottrina logica greca, includendo un abbozzo della logica stoica. Le prime traduzioni latine dei trattati dell'Organon di Aristotele vengono fatte nel IV secolo. Mario Vittorino traduce le Categorie e il Periermeneas. Porfirio, nella sua Esagoghe, introduce alla lettura delle Categorie di Aristotele. Poi vedremo come si introduce. Verso la fine del IV secolo, nel Decem Categorie, attribuito a uno pseudo Agostino, troviamo una parafrasi latina delle Categorie. Alla fine del V secolo, il De Nuzis Philologiae et Mercuri di Marziano Capella, nel libro IV, contiene già un De Arte Dialettice. Tuttavia il primo personaggio davvero importante nella storia della logica medievale è Boezio, 480 eccetera. Seguendo l'esempio dei suoi predecessori, sopracitati, in particolare quello di Vittorino, traduce tutti i trattati dell'organo tranne gli Analitici Secondi, adesso ne parliamo, e l'Isagoghe di Porfirio, scrivendo inoltre numerosi commenti su di essi. Le sue traduzioni insieme con i commenti circolano fino alla prima metà del XII secolo come unica fonte divulgatissima di conoscenza della logica antica e vengono perfino denominate logica vetus. No? Dice qui, dunque, tranne gli Analitici Secondi. Come sappiamo, Aristotele che devo fare io? Mi spengo per un secondo. Per sempre? No, spero di no.
Devi aprire.
Ah, sì. Gli Analitici primi, lui compila, come abbiamo visto, un programma eseguibile. Negli Analitici Secondi trova i problemi. Problemi che non hanno soluzione in Aristotele, ma pongono delle questioni tali da rendere i primi analitici molto problematici, perché si compila un programma, questo programma, a cosa ci serve poi? No? Se non possiamo stabilire con certezza come stanno le cose, non serve a niente. Ora, la questione che a noi interessa è questa propriamente. Accende la luce? Cos'è? Sì, sì, al telefono, visto. Dicevo, la questione che a noi interessa è che nella logica meglio della logica si possono fare molte letture, ma ciò che mi veniva in mente in questi giorni è una questione che potremmo per il momento formulare con una domanda che magari possiamo articolare un pochino, ma la domanda è questa: la logica, così come si è posta adesso ultimamente, e cioè la logica formale, la logica matematica, praticamente quella di cui parla Elliot Mendelssohn, questa è la logica moderna, cioè una logica matematica. Dunque, la logica è teologia? C'è questa eventualità, chiaro, si tratta di lavorarci e vedere cosa succede, ma perché mi è venuta in mente questa cosa? La logica, già con Aristotele, cerca di stabilire, no, un criterio per poter fermare le cose così come sono, e vederle così come sono. Aristotele mostra che questo non è possibile, cioè ci dice che la logica epistemica non c'è, la verità epistemica non esiste. Però il tentativo è quello di stabilire attraverso l'universale della premessa maggiore, no, qualcosa che necessariamente è. Cosa fa la teologia? Mi riferisco alla teologia platonica, non a quella aristotelica, perché la teologia aristotelica pone sì Dio, certo, ma lo pone come? Come pensiero che pensa se stesso, e cioè come, dirà poi Hegel, come lo spirito assoluto, o come direbbe Gentile, il pensiero come atto puro, no? Pensiero pensante, pensiero che pensa se stesso. Dunque, la logica punta a questo, o vorrebbe puntare a questo, e cioè a stabilire attraverso l'universale il Dio, no? Il Dio, cioè la verità. Dio è la verità, perché nella teologia platonica invece, a differenza di quella aristotelica, è Dio, Dio c'è, lui non lo chiama così, lui parla del demiurgo, il demiurgo che è quello che ne parla nel cosa si chiama il Timeo, sarebbe quella figura, no, inventata, che fa da tramite tra le idee che sono nell'iperuranio e gli umani che invece si trovano ad avere a che fare con prove di poco conto. C'è questa triade, no, che poi è ripresa da Plotino: l'uno, l'intelletto, ecco, il demiurgo sarebbe l'intelletto, no, e poi l'anima, da cui procedono poi tutte le cose. Dunque la teologia, teologia che tra l'altro nei testi antichi, come per esempio in Proclo, no, teologia platonica, teologia era intesa come metafisica, anche in Ficino tutto sommato, che ha scritto un testo con lo stesso titolo, teologia platonica, anche lì questa teologia non è altro che la metafisica, e cioè l'idea che qualche cosa possa conoscersi per quello che è fuori dal linguaggio, al di fuori delle categorie, direbbe Aristotele. E quindi a questo punto un accostamento tra la teologia e la logica appare certo singolare, però se potessimo illustrare, mostrare che effettivamente la logica è teologia, e allora si spalancherebbero delle questioni enormi, tenendo conto che la logica è il modo in cui ciascuno pensa. Potremmo dire a questo punto che ciascuno, senza volere, senza sapere, pensa teologicamente. Si tratterà poi naturalmente di coglierne tutte le implicazioni di una cosa del genere, dal momento che pensare teologicamente non va senza effetti collaterali. Ma la logica, pensata in un certo modo, non aristotelicamente, ma platonicamente, o neoplatonicamente, invece sembra porsi proprio così. La triade, prima di Platone, l'idea, il demiurgo, il sensibile, le cose sensibili, poi in Plotino, no, l'uno, l'intelletto e l'anima. Questa triade, questa trinità, è già presente in Aristotele naturalmente, perché il sillogismo è fatto di tre elementi, ci sono tre, premessa maggiore, premessa minore, conclusione. Questa sorta di trinità, no? Che si continua a ripetersi sempre, sempre. E ciò con cui funziona il pensiero, no? Questo Aristotele lo ha spiegato molto bene. C'è la premessa maggiore, c'è la minore, c'è il medio e poi la conclusione. Perché si pensa così, si ragiona così, non c'è un altro modo. Potremmo dire che necessariamente si pensa trinitariamente, si pensa alla Trinità, l'universale, la premessa minore, cioè l'intelletto che comincia a connettere questo universale con qualche altra cosa, e infine la conclusione, che sarebbe ciò che sorge, ciò che procede, ecco la processione di Plotino, che procede dall'universale, quindi procede da Dio. Diciamo che è una questione che affronteremo poi con il neoplatonismo, perché lì si porrà sicuramente questo aspetto. E sarà interessante perché per le vaste immense implicazioni che ha una cosa del genere. L'ho appena affermato, no, l'ho posto come domanda. Sono chiesto se la logica è teologia. Mi stavo spiegando, illustrando questa domanda. Ora, come dicevo prima, tenuto conto che ciascuno pensa logicamente, no? Sarebbe da pensare, come dicevo, effettivamente che il pensiero stesso è teologico, è teologia, muove da un universale. Questo universale è vero per virtù propria, questo universale è Dio. Poi lo è diventato per Plotino e ancora più poi nella teologia trinitaria di Agostino. Oh, ma l'universale è solo che con Aristotele questo universale, lui ci ha detto di che cosa fa, ha fatto di particolari, no? Per induzione se ne assemblano un certo numero e si fa l'universale. E questa posizione di Aristotele non è assolutamente congeniale al neoplatonismo, per nulla. perché pone l'universale come un prodotto delle categorie. Ecco perché Porfirio ha voluto introdurre lui alle categorie di Aristotele, che non è che uno le legge così. Introdurre le categorie di Aristotele significa compiere quel passo fondamentale che comporta, e lo vedremo poi in Porfirio, ma forse già in Plotino, l'attribuzione della sostanza all'idea, diventa un'idea, quindi raggiungibile, ineffabile. E soprattutto non differente da sé, cosa importantissima. Perché la sostanza di cui parla Aristotele, essendo fatta nelle categorie, è già differente da sé, perché se è fatta delle categorie, le categorie non sono la sostanza, ma è come il dire e ciò che il dire dice. Sono due cose distinte, inseparabili, ma distinte. E questo è un lavoro che faremo, che potrebbe portare a delle considerazioni notevoli, mostrare che tutto il pensiero è teologia, necessariamente muove dalla necessità che ci sia Dio, cioè che ci sia l'universale. Ma questo universale, come sappiamo, non è garantito da nulla, da nessuno. Se no, come diceva giustamente il filosofo del XIII-XIV secolo, Guglielmo di Occam, no? Solo Dio può garantire che Cesare sia effettivamente Cesare. Se no, poi se no Cesare diventa infinite cose e non lo determina mai più. Solo Dio garantisce che qualcosa sia determinabile, di certo non Aristotele. Aristotele ci ha mostrato di fatto l'impossibilità di determinare alcunché, dicendoci, anche se non lo dice esplicitamente, però è una conclusione inevitabile del suo discorso, che non esiste nessuna verità epistemica da nessuna parte, non è mai esistita. L'abbiamo inventato noi, esattamente così come abbiamo inventato Dio, allo stesso modo e per lo stesso motivo, per essere garantiti del fatto di poter determinare le cose, cioè di poterle utilizzare, cioè di poterle dominare. La logica fa questo, no? Vuole dominare le cose, che è esattamente quello che descrive Aristotele nei primi analitici. Nei secondi si accorge che non c'è verso di riuscirci, ma nei primi analitici, compilando il programma, ha questa illusione che sia possibile legare l'indeterminato con qualcosa di determinato. Solo che si accorge che sì, lo leggo, ma questo determinato è come lo pongo? Perché il determinato sarebbe l'inerire di qualche cosa necessariamente a qualcun altro, qualche cos'altro. È solo che si trova costretto, come abbiamo visto, a usare una parola greca, iparchein, che significa comandare, cioè io comando che sia così. E allora sì, appunto, è un comando, è come una riga di comando del computer, uguale. Impongo di comportarsi in un certo modo, lui si comporta, cioè. Anche i due re si comportano allo stesso modo giocando a poker. Due re, no? se io ho due re e lui ha due giacche, c'è di più. Quindi capite subito quali sono le, cosa si spalanca di fronte a una cosa del genere, no? Questa, chiamiamola ipotesi per il momento, cioè che la logica non sia altro che una teologia, e quindi il pensiero, perché la logica non è altro che il pensare. Cessa di essere una teologia o non può istituirsi come teologia nel momento che, in cui sì, possiamo attenerci ad Aristotele, questo Dio di cui parliamo è il Dio di cui parla Aristotele, cioè un Dio che pensa a se stesso, un pensiero, scusate, che pensa a se stesso. Dicevo prima il pensiero assoluto di Hegel, o il pensiero come atto puro di gentile, no? Pensiero che pensa a se stesso. E allora ecco che cessa di essere teologia, anche se viene utilizzato come teologia, come se fosse. Ma non lo è. E non lo è perché sappiamo bene di che cosa è fatto questo universale. In fondo anche nelle conversazioni più banali non si usa la logica, più o meno correttamente, non importa, ma la premessa maggiore, l'universale, è posto come Dio, come qualcosa che è quello che è, per virtù propria. E ciò che è quello che è per virtù propria è Dio, appunto. Io sono la via, la verità, la vita, diceva sempre lui. Che finché se lo dice lui dice va bene, il fatto è che poi altri ci hanno creduto. È sempre lì il problema, perché uno può dire quello che gli pare. Se
lo fanno in banco.
Eh?
Non esistevano ancora in banco.
Sì.
Magari non l'avrebbero crocifisso, l'avrebbero rinchiuso.
Infatti se oggi, ecco, se oggi qualcuno si proclamasse Dio è chiaro che sarebbe appunto lì. Invece allora in mezzo ai pecorai del Sinai eccetera, oddio, abbiamo finalmente trovato Dio. C'era, mi ricordo per chi, Celso, che non è propriamente un filosofo, era più un pratico, comunque generalmente viene ascritto al medio platonismo, perché primo secolo, no? Che scrisse
contro i cristiani.
Sì, esattamente, contro i cristiani, o del discorso vero, in cui parla dicendo che questi cristiani credono che questo tizio sia nato da Maria, che faceva la cucitrice a pagamento, no? Poi ha tradito il suo sposo, il quale l'ha cacciata di casa, no? È finita in mezzo al deserto, dove ha partorito il frutto del peccato, avrebbe detto mia nonna, no? E da lì poi è iniziato, come dire, una serie di racconti, no? Eccetera, ma all'origine c'è questo, una poveretta che lavora a ore, no? Che tradisce il marito, viene cacciata di casa e partorisce nel deserto, e che poi questo tizio che cresce va in Egitto, dove impara, anche lui, Gesù Cristo, era un carpentiere, non so, che ha imparato delle cose in Egitto, poi torna tra i pecorari del Sinai, mostra queste sue abilità e diventa una roba che non, no? Così, grosso modo, adesso l'ho fatta molto breve, racconta Celso, no, della vicenda di Gesù, come si chiama, Gesù Cristo, sfuggiva al termine tecnico,
Yeshua,
lui. Ora, il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo qui con Aristotele è importante perché si collega strettamente alla questione della logica di cui dicevo prima, perché finché lui, Aristotele, continua a dirci, no, che ci sono questi due elementi, ma questi due elementi sono, si coappartengono, e non è possibile reperire l'uno, cioè Dio, perché, come dice l'Eraclito, Enae, l'uno è molti, non il tutto, come è piaciuto tradurre a Dils, Hermann Dils. E qui Aristotele ci pagina che mi interessa minimamente, però qui possiamo direttamente, io direi, passare, perché ti ripeto delle cose che ho detto, passare al libro quinto, no? Libro quinto, eccolo qua. Ecco. Metaballe, detto metaballon, pan tomen kata simbebekos. Non devo neanche tradurre. Chi è che presupponeva, era cosa? Vincenzo? Era Cilento, mi ricordo, che presupponeva la conoscenza del greco, del latino, del tedesco, del francese e dell'inglese. Come base. Se non conosce questo, no.
Non si prende la laurea in lingue, poi dopo
filosofia. In tante lingue, no? Allora, dice qua, tutto ciò che muta, o muta per accidente, come quando si dice che un musicista passeggia, no? Muta perché si muove il musicista, perché in tal caso a chi passeggia capita di essere musicista, oppure alla maniera in cui si afferma che qualcosa muta in senso proprio, vale a dire nelle sue parti. Infatti il corpo è risanato perché l'occhio o il torace, in quanto parte del corpo intero, sono guariti. In un altro caso, una realtà muta non perché è mossa accidentalmente, né perché è mossa da qualcuna delle sue parti, ma perché è originariamente motore di se stessa. Si tratta del mobile per sé, che è vario a seconda del diverso movimento che lo anima. Così, ad esempio, è una realtà soggetta ad alterazione e nel genere dell'alterazione una realtà passibile di riscaldamento o di risanamento. Siccome, riga dopo, c'è un essere che muove per primo, c'è pure qualcosa che viene mosso, e inoltre esiste un ciò in cui di tale movimento, ossia il tempo, e oltre a questo un ciò da cui e un verso cui, perché ogni movimento ha un da cui e un verso cui. Pertanto altro è quello che è mosso per primo, altro ancora il verso cui è mosso e il da cui, come ad esempio la legna da ardere. Ti fa un omaggio a Severino, che lo anticipa. La legna da ardere, il caldo e il freddo, di questi uno corrisponde a ciò che è mosso, l'altro a ciò verso cui e l'altro a ciò da cui. Non c'è dubbio che il movimento sia nella legna da ardere, ma non nella forma, perché né la forma, né il luogo, né la quantità danno o ricevono un movimento. E invece un motore, un mobile, è qualcosa verso cui una realtà si muove, che conferiscono o accolgono il moto. qui parla poi del movimento accidentale, ma dice nella riga che non so quale sia, 27 mi sembra, dice: ma lasciamo perdere il movimento accidentale, questo capita o non capita, no? Perché si può trovare in tutti gli esseri in ogni occasione ed è un'affezione di ciascuno di essi. Invece il moto non accidentale non è in tutti gli esseri, ma solo fra i contrari, negli intermedi e nella contraddizione. È per via di induzione che noi siamo convinti di ciò, no? Se lui afferma una cosa importante qui, no? Che il movimento è un movimento fra contrari, però dice: ci arriviamo per via di induzione. Che significa questo? Significa che è una costruzione, è un costrutto anche questa affermazione. E cioè non è così per via tua propria, l'abbiamo tratta da una serie di particolari, di astratti. Il movimento parte da un intermedio usato come contrario all'uno e all'altro estremo. Gli estremi infatti non sono del tutto diversi dall'intermedio, tant'è vero che questo può dirsi in un certo senso contrario a quelli e quelli a questo. 225a. Ogni mutamento è da qualcosa verso qualcos'altro. Lo esprime chiaramente anche il nome. Metabolè, no? Metà, oltre. E boleo è anche il dire, il parlare. Che designa una cosa dopo l'altra, da cui una viene prima e l'altra dopo. E pertanto ciò che muta può mutare in quattro modi diversi da oggetto. Da oggetto, oggetto, da oggetto, non oggetto, da non oggetto, oggetto e da non oggetto a non oggetto. Dove? Guardate bene. Dove per oggetto intendo ciò che è espresso da una affermazione.
Ciò che si dice.
In questa riga lui sintetizza tutte le categorie, tutto il suo lavoro sulle categorie, no? Con oggetto, sì, qui è pragma, fondo della sostanza, intendo ciò che è espresso, no? Da un'affermazione, ciò che è espresso da un'affermazione. E questa affermazione esprime la cosa? E come fa? Sì, dice, racconta la cosa. Potremmo dirla così oggi, no? Le categorie raccontano della sostanza, raccontano. Costruiscono racconti intorno a una sostanza. Sostanza che esiste in questi racconti, non esiste altrove. Poi, partendo da queste premesse, vabbè, giunge a dire dunque, il mutamento, siamo a riga 12-13, il mutamento dal non soggetto al soggetto secondo contraddizione è la generazione, no? Generazione, la creazione dal non soggetto, cioè dal nulla diventa qualcosa. Oppure può essere di una certa realtà, per esempio il passaggio dal non bianco al bianco, e generazione di questa specifica realtà, mentre il passaggio dal non essere in senso assoluto alla sostanza è una generazione assoluta, quella di cui si dice si genera in senso assoluto e non si genera una certa cosa. Lui la descrive, non dice che esista, sta descrivendo i vari casi, perché lui deve fare tutti i casi possibili e immaginabili. Su questo non si discute.
La buona informatica.
Esattamente. D'altra parte, chi è che ha compilato il primo programma eseguibile? C'è poi la corruzione, che cioè il movimento dall'oggetto al non oggetto, che in senso assoluto va dalla sostanza al non essere, in senso particolare va alla negazione contraria. Dunque, riga 34, dato che ogni movimento è una certa forma di mutamento, e noi avevamo menzionato tre tipi di mutamento, di questi, quelli secondo corruzione e generazione non sono movimenti. I movimenti, infatti, sono secondo contrarietà. Quindi necessariamente solo il mutamento da soggetto a soggetto sarà movimento. Qui continuerà a dire, adesso lo vedremo continuamente, insiste su questo fatto, il movimento è tra contrari, che lo porterà poi alla questione di dynamis energia, no? Di cui ci ha parlato Heidegger nel suo testo sulla filosofia di Aristotele. Che è una questione importante questa del movimento come qualche cosa che si produce tra contrari. Perché i contrari sono nelle cose, nelle quiditates, no. Anche questi sono in ciò che si dice. Sono le espressioni che sono contrarie.
Cosa dice?
Sì, dica.
E dice, e i sostrati o sono contrari o sono intermedi e sono evidenti per affermazione.
Sì, che resta ancora un po' ambiguo, perché l'affermazione sembra lì che quasi evidenzi la cosa che però c'è. No, noi dobbiamo sempre tenere conto delle categorie di Aristotele. Lette da noi, non da Porfirio, che se no. Le categorie, dove in effetti queste cose, queste sostanze, sono il predicamento, sono ciò che si dice, intanto questo. E quindi la contrarietà non è altro che lui lo dice, la contraddizione, il movimento viene dalla contraddizione, e la contraddizione è un fatto prettamente linguistico, non c'è contraddizione nelle cose, no? Noi si pensa così, perché la logica è teologia, e quindi pensa che le cose, essendo fatte da Dio, non mentano come i numeri, no? Che non mentono, perché ce le ha dati Dio.
Perché Dio non è autocontraddittorio.
E se no che allora siamo rovinati se si contraddice anche lui. Che poi sappiamo che neanche lui può contraddirsi, tra l'altro diceva qualcuno, non mi ricordo chi era quello, non importa.
Non importa gli altri. Non importa gli altri.
No, questo sì. Le ultime tre righe dice, se dunque le categorie si dividono in sostanza, qualità, dove, quando, relazione, quanto, agire, patire, qui sono diventate 8, se non 10, perché ogni tanto preferisce che siano 8, non si sa per quale motivo, o le ha dimenticate, possibile anche questo, no? Dunque, queste sono le categorie, è necessario che ci siano tre movimenti, quello della qualità, quello della quantità e quello del luogo. E vabbè. ci dice qua, è il capitolo secondo. Dice, non esiste un movimento secondo la sostanza, per il fatto che non esiste nessun ente che sia contrario alla sostanza. Perché potremmo dire, sempre tenendo conto delle categorie, perché la sostanza non c'è, quindi non può esserci il suo contrario, non c'è se non nelle categorie, allora sì che c'è il contrario, cioè in ciò che si dice. Siamo alla riga 226a, riga 22-23, dice, siccome non si dà movimento né della sostanza né della relazione né dell'agire neppure del patire, che sono già movimenti, no? Non resta che il movimento secondo la qualità, la quantità e il luogo, perché in ciascuno di questi casi si può trovare una contrarietà. È solo la contrarietà che genera il movimento. Di nuovo lo ripete, e lo ripeterà ancora. Solo la contrarietà, cioè la contraddizione. Allora c'è il movimento, ma questo cosa ci dice? Che il movimento non è altro che il movimento che c'è nell'atto di parola. Cioè che la parola in atto è la parola che agisce, che si sposta. Si sposta tra virgolette, perché non è uno spostamento sensibile, dal dire al detto, no? Da ciò che dal mio dire a ciò che il mio dire dice. Questo è il movimento, perché sono contrari, perché si oppongono, perché uno non è l'altro. Il mio dire non è ciò che il mio dire dice, anche se non esiste il mio dire senza ciò che il mio dire dice, sarebbe dire niente. Dunque è un movimento, questo di cui ci sta parlando Aristotele, non misurabile, no? Non misurabile se non nel momento in cui io lo rappresento, questo movimento, attraverso la qualità, la quantità e l'uomo. Devo rappresentarlo, perché di per sé un movimento tra contrari non è calcolabile, cosa calcolo? Devo rappresentarlo in qualche modo. E qui potremmo risolvere, tra virgolette, perché non si tratta di una soluzione, ma il paradosso di Zenone. E perché non può Achille non raggiunge la tartaruga? Perché si tratta di un movimento che non può essere matematizzato. Se lo matematizzo incontro immediatamente delle aporie irrisolubili. Perché è un movimento fra contrari. E quel movimento che peraltro già negli analitici secondi, in fondo Aristotele rileva come ciò che rende impossibile il determinare qualcosa, perché questo qualcosa che determino, determinando, lo determino già sempre in quanto altro, attraverso una determinazione che non è quella cosa lì. Per determinare Gabriele devo usare una serie di categorie. quantità, qualità, luogo, no? Eccetera. Ma non sono Gabriele queste cose qua. Ma Gabriele che cos'è? E le categorie? Ma le categorie non sono Gabriele. E allora Gabriele che cos'è? E le categorie? Ma le categorie non sono Gabriele. E andiamo avanti così per i prossimi 2000 anni. Che è il problema del linguaggio in fondo.
Mi pare davvero strano che Heidegger dedichi tutto il libro del Parmenide, no, sulla questione della legge, e poi non si renda conto che è la stessa questione della categoria.
Sì. La lettera, perché non si accorge che la lettera è la doxa, e ciò da cui si parte e ciò a cui si ritorna necessariamente, cioè non c'è uscita dalla doxa, perché poi il messaggio di Aristotele nell'organo, soprattutto negli analitici secondi, primi compilano.
Non ricordo in quale testo di Heidegger che avevamo letto che citava appunto le vie con cui intendere il poema di Parmenide, appunto la quarta strada che è la doxa, non mi viene in mente, so qualche mese
sì,
fa.
Sì,
e non
sì.
Ciò,
Sì, era che cosa? Era
era della doxa.
Allora sulla l'origine del pensiero, qualcosa del genere. Dove parlava anche di Anassagora. Sì, allora era quello. Sì, questa è una questione fondamentale, perché è ciò che ci dice Aristotele, cioè la doxa, non si esce dalla doxa, no? Nel senso che sì, pensiamo di esserne usciti, ma ci ritorniamo necessariamente quando ci accorgiamo che non c'è altro che la doxa, che l'unica verità cui possiamo fare conto è quella doxastica. Parola orribile, ma vabbè. No? Perché la verità epistemica che abbiamo cercato in questo lungo giro, abbiamo visto che non c'è da nessuna parte, non esiste, l'abbiamo inventata, è come la ricerca di Dio, no? Uno lo cerca dappertutto, e dove lo trova? Ecco allora l'invenzione di Agostino, no? Lo trova in sé quando Dio decide di dargli la grazia, allora ecco che viene graziato, e allora vede Dio, parla con lui, ci chiacchiera, insomma ci fa giocare.
Altro
eh?
Altro che il manicomio.
Altro. Adesso lei mi rinchiude tutti e non si mai fa nessuno. Però, e questo è il messaggio di Aristotele, non esiste la verità epistemica, dunque la logica è teologia, no? Se è pensata epistemicamente. È teologia, muove dall'idea che ci sia un Dio garante, e cioè che l'universale sia gentilmente offerto da qualche Dio. Vabbè, col movimento secondo la quantità, secondo il luogo, vabbè.
Quindi, sì. Aveva ragione.
Chi è?
Non mi ricordo.
Ma se cominci tu a vacillare nella memoria siamo rovinati. Io posso capire che sono vecchietto, ti perdo in... Tu sei un giovinotto.
Guardi, scusa. No, non mi ricordo quale personaggio dell'Eneide che dice Timeo Danaos et dona perente.
Dona perente, sì.
C'è tal dono. La pregatura arriva, ecco.
Certo. 226b. L'alterazione è un mutamento secondo il più e il meno nell'ambito dello stesso genere, e infatti è un movimento da un contrario all'altro. Lo ripete continuamente, che può essere assoluto o per un certo grado va bene, no? Di nuovo il movimento è da un contrario. Il contrario, cioè sostanza, categoria. Questo è il contrario. Adesso non so se Aristotele avesse in mente questo. È possibile, però poi gli viene in mente dinamis energia, la potenza e l'atto, tra la potenza e l'atto, cioè tra due cose le quali non esistono l'una senza l'altra e non possono esistere in nessun modo, appunto si coappartengono, la parola più appropriata suggerita da Heidegger, non so come sia in tedesco, comunque tradotta, non conosco tedesco. Capitolo 3, 227 a 7. Poiché ogni mutamento è compreso fra due opposti, ancora, antichemenois, gli opposti, e gli opposti sono contrari o contraddittori, no? O contrari o contraddittori, ricordate il quadrato logico? Dietro il spano, hai ben presente il quadrato logico? Il contrario, tutte le A sono B, il contrario è nessuna A e B, il contraddittorio di tutte le A sono B non è nessuna A e B, ma qualche A non è B, questo è il contraddittorio. Cioè nel quadratino logico è la diagonale, che va dall'universale affermativa alla particolare negativa, alla O, A e O, I. Ricordate, no? Cioè, la A e la I sono, e tra la E e la O sono subalterne, tra la O e la I sono subcontrarie. Cioè, ricorda queste robe qua.
Nel mentre le amiche mi viene.
Dice, prosegue, dice, è chiaro che l'intermedio si trova solo fra i contrari, perché la contraddizione non ammette intermedio. Il contrario sì, ma la contraddizione no, tertium non datur. Gabriele è Gabriele oppure non lo è, non è che oggi lo è domani no, Ecco riga 27, si muove in modo continuo ciò che non lascia intervallo nel suo procedere o ne lascia il meno possibile. Attenzione di lasciarne il meno possibile. Ben inteso, non di tempo, perché nulla vieta che lasci un intervallo e che appena dopo la corda più bassa risuoni la più alta, ma nel processo in cui si muove. Questo si vede bene nei mutamenti secondo il luogo e anche negli altri tipi di mutamento. Poi distingue tra continuo e consecutivo, qualcosa che è continuo è anche necessariamente consecutivo, ma ciò che è consecutivo non necessariamente è contiguo, no? Per esempio dei numeri, sono contigui, l'uno sta presso al due, il due sta presso al tre, ma non sono continui, se lo fossero. La teoria dei limiti verrebbe cancellata perché è assolutamente inutile. E invece no, sono enti distinti, contigui, ma non continui. Ecco che allora per inventare la continuità si è costruito l'archingegno di risolvere i limiti. E allora diventa continuo. Non si riduce a quelle, come diceva, tanto che alla fine non ci si fa più caso. Che fai questo?
Ecco, poi tra l'altro, non capendo il paradosso di Zenone.
Ah sì, certo.
Perché
poi tra l'altro lo stesso viene risolto dai matematici come con una serie numerica, nel senso vai a sommare all'infinito e che ne fuori il risultato, capito?
Dice, ecco, il movimento è uno. Interessante, perché il movimento è uno, ma è due, perché il movimento è per contrario. Ma è uno. Qui chissà se gli risuonava ancora nelle orecchie la infantaina e di Eraclito, no? È uno, ma è due, cioè molti. Sai come si conta, no? Uno, due, tre, quattro, cinque, molti. Penso sta a parlare tanto lungo,
no? Sono lì.
Appunto. Contrarietà. Dunque, siamo a 229A, riga 30. Siccome il mutamento è diverso dal movimento, no? Il mutamento avviene loco, il movimento invece è uno spostamento da un luogo all'altro. Infatti, dice, il mutamento va da un soggetto a un altro. No? E questo è il movimento che va da un contrario all'altro è contrario a quello che va dall'uno all'altro in senso opposto, come ad esempio il movimento dalla salute alla malattia è contrario al movimento dalla malattia alla salute. E vabbè, fin qui. In verità anche induttivamente risulta quali siano i contrari. Cioè, state qui che, come dire, fa molto affidamento sull'induzione, sembra avere abbandonato la deduzione che gli era così cara nei primi analitici, i secondi meno, no? Ammalarsi è il contrario di guarire, apprendere la verità è il contrario di cadere in errore. Si tratta infatti di azioni rivolte verso i rispettivi contrari. Sempre il contrario consiste nell'elemento e il suo contrario. Dice, siamo sempre 229B, riga, e non lo so, non lo dice qua, 15, quindi sarà 10, 11, 12, non so, dei mutamenti di cui non è dato il contrario, lo stato a partire dal quale è contrario a quello verso il quale, no? Non mi è dato il contrario. In tal senso la generazione è contraria alla corruzione e il perdere all'acquistare, ma questi sono mutamenti, non movimenti. Il movimento per essere tale deve essere al contrario. Quindi che cosa si muove? Il dire, l'atto di, la parola in atto, e questo è il movimento, questo è il... che è uno, no? Così, se il movimento è uno, è solo che questo movimento sì è uno certo, ma è fatto in due insieme, il due contrario, uno, molti. È Parmenide che ha detto come stanno le cose. C'è uno e molti. Sì, Eraclito poi ha detto che uno e i molti, certo, ma con Parmenide già si pone la questione in effetti dell'uno e dei molti. Ma quindi che cosa calcolo del movimento? Non calcolo il movimento perché non lo posso fare, perché il movimento è tra contrari. Calcolo ciò che ne dico. Calcolo la qualità, la quantità e il luogo. Questi li posso calcolare. E il movimento no. Questo è ciò che ci ha detto in questo libro, che è il libro quinto della fisica.
È quello che fa la fisica attuale.
Libro sesto, però lo iniziamo mercoledì. E dice: se continuo, in contatto e consecutivo rivestono significati fissati in precedenza, no? Se continuo è sempre in contatto con ciò che segue, contiguo non necessariamente. I numeri sono contigui, non continui, anche se come sappiamo i matematici hanno trovato il modo per fare sì che si univino.
Più che altro dicono che tra due numeri c'è sempre un altro numero, il che significa che continua a essere contigui.
Certo, perché è un altro numero,
un'infinità in mezzo,
è un altro numero, non è quello di due.
Ci hanno aggirato la questione.
Sì, in modo abbastanza ingenuo, perché comunque è un altro numero e poi un altro ancora, ma è sempre un altro, non è mai quello.
Quindi più che per loro la necessità era quella di potersi spostare sulla resta dei numeri senza buchi. senza buchi.
E allora facciamo un buco talmente piccolo che non si vede, nessuno ci fa caso.
E invece no, non ci sono buchi. Hanno risolto così.
Va bene, allora. Allora ci vediamo mercoledì, il sesto capitolo. Ce ne sono otto capitoli al libro. Poi finisce questo, come dicevo prima, e vediamo se è il caso di leggere magari anche solo qualche cosa della degenerazione che nella traduzione di Russo, che non è male. Ma anche qui ripeterà, continuerà a dire che cosa? È che della materia, della sostanza, ci sono solo le categorie. C'è la materia assegnata e la materia categorizzata, cioè detta. Se non la dico non c'è. La stessa cosa per la sostanza, se non la dico non c'è. In questo senso non c'è la sostanza, devo dirla, allora c'è. Va bene. Andiamo. Certe volte lo lascio acceso, poi sta lì del signore, mi tocca poi cancellare tutta la linea che.